Benvenute e benvenuti a Mezz'ora d'aria. Consigli di sopravvivenza all'estate per genitori e genitrici. Carissime e carissimi, una buona notizia, ce l'abbiamo quasi fatta. L'abbiamo quasi sfangata e ormai vediamo all'orizzonte la fine delle vacanze. Per chi ha i bimbi che vanno all'asilo non deve fare l'inserimento, il grande giorno è domani, scommetto che è già tutto pronto per portarli a divertirsi con i loro coetanei. Ma settembre è anche tempo di buoni propositi e personalmente ne ho almeno due. Primo, promettere solennemente di resistere a ogni tipo di insistenza dei pargoli e non organizzare mai, mai, mai una festa di compleanno che vada al di là della torta con le candeline. Secondo buon proposito, esercitare immenso spirito critico per tutto quello che è corso online, soprattutto quando si parla di piccoletti e piccolette. Sembrano due buoni propositi da poco, ma in realtà non lo sono. Partiamo dalle feste di compleanno, con cui diciamo mi sto inimicando compagnucci, compagnucce e i loro genitori e anche amiche e amici. Allora, questione feste di compleanno. Questione feste di compleanno, il tutto si potrebbe risolvere affermando semplicemente non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. E quindi cosa succede? Se c'è una classe di 20 persone, potremo mai noi poveri esseri umani presenziare davvero a 20 feste di compleanno? No, nessuno lo vuole, nessuno lo può. Pensate, una delle mie più care amiche vive in una città diversa dalla mia, cosa che di solito mi dispiace molto, ma quando ho organizzato la festa di compleanno per sua figlia di 6 anni con i pony, ho veramente ringraziato di essere totalmente impossibilitata a presenziare, perché ricordate, dovete dare il buon esempio. Più create feste originali e anche dispendiose per i vostri bimbi, più alzate l'asticella delle loro aspettative e allora lì siete assolutamente fregati. Vorranno i pony, vorranno i gonfiabili e la gita al museo, il pupazzo, la torta con sopra non si sa chi, non si sa cosa e qualsiasi altra odiosa diavoleria che qualcuno sarà capace di vendervi. Allora, tanto lo sappiamo tutti, l'unica reale reazione che si ha al decimo, ma non il decimo, pure il terzo invito di compleanno del compagno di classe è: ma veramente? Un altro? E allora guardate, io mi autodenuncio, gli ultimi due inviti trovati nell'armadietto della bimba li ho lasciati lì facendo finta di non vederli, ero pronta a dare la colpa al babbo. E allora questo è il mio primo buon proposito, quindi restare umile con le feste di compleanno. E in tutto e per tutto, tema della festa di compleanno? Il compleanno, nient'altro, niente principessi, draghi, Peppa Pig, nulla di nulla, semplicemente il compleanno. Primo buon proposito. Secondo buon proposito invece ha a che fare con l'ansia da prestazione. Se avete dei figli e un social network qualsiasi, ma in particolar modo Instagram, allora sicuramente anche voi siete bombardati dai consigli di ogni genere. Ci sono i pediatri, i farmacisti che danno consigli, educatrici, ci sono consigli per tutto, per ogni cosa, per lo svezzamento, per l'allattamento, per farli addormentare, per farli giocare. Addirittura ci sono dei consigli per insegnargli a bere l'acqua dal bicchiere. Ora voi magari penserete, oh oh oh, che esagerazione, le istruzioni per bere l'acqua dal bicchiere. E invece sì, potete vederlo anche da soli. Provate a cercare su Google e mettete tipo come insegnare a bere dal bicchiere a mio figlio e ci sono delle pagine di istruzioni, ma lunghe, dettagliate, sono cose del tipo controllate che sia seduto, che sappia aprire la bocca da solo e poi ci sono anche delle cose incentivanti del tipo se non ci riesce non scoraggiatevi, riprovate. Poi ovviamente alla fine dei consigli che cosa ti piazzano? Ti piazzano il link per venderti il bicchiere che ha delle caratteristiche assolutamente imprescindibili. Cioè, non si sa neanche come facevano a bere i bambini prima di bere dal bicchiere quello giusto. Ma questo, insomma, ci può anche far sorridere, questo potrebbe essere anche il meno. La cosa fa preoccupare un pochino di più quando, ad esempio, si vedono delle consulenze per il sonno vendute a migliaia e migliaia di euro, che, voglio dire, ma chi più chi meno, ma chi è che ha dei bambini piccoli e riesce a dormirsi un'intera notte serena? Poi oltretutto poi crescono e magari escono e manco lì riesce a dormire una notte serena, quindi si svegliano poi da bambini, si svegliano per l'acqua, per il latte, per la pipì, per il brutto sogno, insomma. Dormire con i figli è un'incongruenza, ma con quale coraggio possiamo veramente pensare che basti un PDF o pagare un sacco di soldi per tornare a dormire sonni sereni che sicuramente, ma ve lo posso garantire, praticamente in ogni caso non dormirete mai più? Però il genitore cosa fa? Il genitore ci prova, ci casca. Tenta di migliorarsi, guarda magari quelle foto di gelatini alla quinoa impiattati in 16 gusti diversi e pensa: forse lo dovrei fare anch'io per il mio bimbo. E invece assolutamente no, non lo dovete assolutamente fare pure voi.
C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova emozione sulla pelle, c'era la notte, c'erano i fiori, anche al buio si vedevano i colori, c'era la voglia di stare ancora insieme, forse per gioco comunque ci viene, andare in giro mano nella mano e raccontarci che per noi il mondo è strano. C'era una volta, forse erano due, c'era una mucca, un asinello e un bue, c'era una notte con una sola stella, però era grande, luminosa e bella, e se ci va magari andiamo al mare, così nell'acqua potremo sguazzare e poi nuotare e fare il morto a galla, controlleremo se la luna è ancora gialla, sì. E mentre gli altri ancora dormono, magari sognano di noi, e mentre il cielo si schiarisce, noi guarderemo stanotte che finisce. Il tempo va, passano le ore, e finalmente faremo l'amore, solo una volta o tutta la vita, speriamo prima che l'estate sia finita. Il tempo va, passano le ore, vorrei poter non lavare l'odore di questa notte ancora da capire, però peccato che dovrà finire. Tutto è già passato, peccato che non l'ho ancora capito, anche se non sei più tra le mie dita, stanotte la ricorderò tutta la vita, e se domani sentirò la tua mancanza, sarà perché non ho più cielo nella stanza, avrò una foto per ricordare di quando quella notte ti potevo dire. Il tempo va, passano le ore, e finalmente faremo l'amore, solo una volta o tutta la vita, speriamo prima che l'estate sia finita. Il tempo va, passano le ore, vorrei poter non lavare l'odore di questa notte ancora da capire, però peccato che dovrà finire. Che non ho mai letto, un'avventura da raccontare, quando non avrò più niente da dire, quando andrò a piedi nudi per strada, comunque sia, comunque vada, ogni volta che tornerò al mare avrò qualcosa da ricordare. Il tempo va, passano le ore, e finalmente faremo un amore, solo una volta o tutta la vita, speriamo prima che l'estate sia finita. Il tempo va, passano le ore, vorrei poter non lavare l'odore.
Mezz'ora d'aria, consigli di sopravvivenza all'estate, ma anche ai social network. Ricordatevi che quel che vedete sui vostri social non è proprio esattamente quello che volete vedere o quello che vi piace. È anche quello che, insomma, sono anche le pagine che più sponsorizzano e più pagano per stare sui social. Quindi, se siete come me bersagliate da sponsorizzazioni di consigli per la qualunque sui vostri bambini, ecco, non sentitevi in colpa, non sentitevi mamme e papà particolarmente impediti, ma sappiate che succede a tutti. Ma se quella del consiglio, della consulenza, del corso, del webinar, del PDF e di qualsiasi altra cosa si possa vendere online è la narrazione della maggioranza, allora c'è anche una contronarrazione, una narrazione di una minoranza che insomma ci fa vedere le cose dei corsi da un punto di vista un pochettino diverso. Allora, ospite di oggi è Evelina Dietman. Buongiorno, ciao.
Buongiorno Nadia, buongiorno a tutti, ciao.
Eccoci qui. Allora, Evelina ha un account alter ego che si chiama Azalea Geranio e fa insomma il verso ai super consigli delle super consulenti super tuttologhe, cioè insomma quelle che sanno un po' tutto, no? E, che cos'è che ti fa sorridere e divertire e fa divertire anche gli altri delle istruzioni per essere genitori fantastici, perfetti?
Ma guarda, io credo che la cosa che fa più ridere di certi consigli sia il loro estremismo, ossia il fatto che sono centrati esclusivamente sui bisogni e desideri dei bambini. Anzi, tutti i desideri dei bambini vengono fatti passare per dei bisogni imprescindibili che il genitore deve accontentare, o meglio, assecondare. Per esempio, di recente mi è capitato di ascoltare appunto una consulente del sonno che rispondeva ad una mamma che era disperata perché diceva: mio figlio di, non so, pochi mesi, dopo una certa ora della notte dorme solo esclusivamente in braccio, io non so come fare perché ho sonno, ho bisogno di dormire. E questa consulente gli rispondeva: beh, se il bambino vuole dormire in braccio, tu semplicemente fallo dormire in braccio, tu siedi su una poltrona, te lo tieni lì tutta la notte e a posto.
Certo, in alcuni paesi comunque è una tortura illegale la privazione del sonno, più che un accudimento.
Assolutamente, ma poi come può una persona restare sveglia con un bambino? Ovvio che il bambino ti scivola, no? Facilmente, quindi il consiglio era totalmente assurdo, ma questa persona lo dava con la massima serietà, allora questo diventa veramente ridicolo, ecco, diciamo.
Ma perché, nonostante, insomma, diciamo, razionalmente, magari anche dopo qualche anno, un po', cioè col senno di poi, ecco, uno guarda queste cose razionalmente e dice: cavolo, ma no, non si può fare. Ma invece anche questi consigli, anche le cose più assurde, comunque riescono poi a far sentire te che sei lì magari di notte, che cerchi di far addormentare il bambino, non sai più come fare, e sei lì che scrolli su Instagram in cerca di consolazione, riescono a farti sentire pure inadeguata. Che meccanismo c'è dietro?
Esatto, perché secondo me vanno a innestarsi nel senso di insicurezza, no? Che abbiamo noi mamme un pochino, cioè non siamo certe di quello che stiamo facendo, sarà la cosa giusta, non sarà la cosa giusta, farò dei danni a mio figlio, e quindi ci rivolgiamo a questi esperti nella speranza che ci diano un po' la certezza di cosa è giusto fare, e quasi sempre loro ci propongono dei livelli di perfezione irraggiungibili, no? Quindi la mamma che è sempre accogliente, sempre sorridente, comprende il bambino, lo accoglie, quindi questa mamma dovrebbe essere così sempre, tutti i giorni. Le gridate, le urla devono essere un'eccezione rarissima, poi bisogna chiedere scusa al bambino, cioè sono tutte una serie di standard che sono veramente difficili da tenere, soprattutto se uno ha più di un figlio, che già con un figlio è difficile, se poi uno ne ha due o tre credo che sia quasi impossibile, quindi è automatico sentirsi inadeguato perché non si riesce a raggiungere il livello di perfezione proposto.
E poi diciamo c'è anche un po' quello che vedo è anche il senso del gruppo, no? Perché magari a un post così ci sono sotto veramente tanti commenti, perché sono pagine seguite da comunità anche di 100.000 persone, poi ci sono libri, trasmissioni, cose, quindi diciamo diventano delle autorità proprio, no? E, supportate da tantissime, quindi ad esempio io sono in questo gruppo che si chiama Mami Club, ogni tanto qualcuna esce con chiedendo un consiglio oppure raccontando una disavventura e ti arrivano decine e decine di commenti che sembrano tutte delle Mary Poppins, no? Forse il gruppo in questo caso non fa così bene.
No, infatti sono d'accordo con te, nel senso che il gruppo da una parte sì crea quel senso di comunità che magari a certe mamme manca, però allo stesso tempo rischia di farti sentire inadeguata se tu non rispondi agli standard proposti dal gruppo, oppure se vedi 100 commenti che ti dicono tutti la stessa cosa, anche se tu non senti che quella cosa è per te, finisce per ascoltarli quei consigli, ecco, anche se per te non vanno bene.
Sempre poi, cioè... Teniamo sempre presente non solo che quello che vediamo magari sui nostri account social non è quello che ci siamo costruiti, ma anche quello che ci propone il social in base a quello che gli abbiamo raccontato. Quindi se io sono mamma di bimbi piccoli, è normale che abbia 1000 sponsorizzate di corsi per bimbi piccoli, quindi non c'è solo questo. E poi soprattutto, detto anche una volta in più, non è che tutto quello che vediamo è proprio tutto vero, quindi cioè, rischiamo di crearci dei modelli irraggiungibili. Ma tiriamo in ballo anche perché un'altra cosa diciamo che fa un po' arrabbiare è il fatto che, almeno questa è la mia sensazione, dimmi poi tu cosa ne pensi, che mi sembrano che tutti questi consigli, questi corsi, alcuni sono anche ad esempio dei corsi non dedicati ai bambini ma dedicati alle donne, alle mamme, e ti spiegano come fare ad esempio a riappropriarsi della tua vita, ad essere una mamma felice, soddisfatta, serena e anche di successo, come ritagliarti del tempo per te, perché se lavori, se hai figli ma non hai tempo per te, e allora non va bene. Insomma, sono sempre solo rivolte alle donne questi messaggi, così, questo bombardamento?
Guarda, il 98%, stima mia, sono effettivamente rivolti alle donne, come se la donna fosse l'unica di fatto che si incarica dei figli, o come se avesse solo lei il dovere, no? Invece sappiamo benissimo che c'è anche il padre o l'altro genitore che però non viene chiamato in causa, cioè siamo ancora quella mentalità per cui il padre va a lavorare, torna la sera tardi, magari gioca un po' col bimbo e basta. E, si dà per scontato che sia la mamma, anche se adesso comincio a vedere insorgere qualche timido il genitore invece che la mamma, però sono ancora pochissimi i consigli che sono rivolti al genitore. Di solito è il bersaglio la madre.
Diciamo, si trova un po' più di terreno fertile. Quindi abbiamo fatto nelle altre puntate di questa trasmissione, che potete riascoltare in podcast, la trovate sia sul sito di Radio Popolare, sia sull'app di Radio Popolare, dove potete riascoltare sia la diretta che ascoltare tutto quello che va in onda, ve lo potete riascoltare. Abbiamo fatto più di una volta degli appelli ai papà, al genitore, altro che, insomma, devo dire, hanno risposto e neanche partecipato. Da quel che è venuto fuori nelle scorse puntate, ci sono parecchi papà che rivendicano anche il loro spazio, dicendo, uno di questi ad esempio super papà, autodefinito super papà, non definito da me, diceva ascoltateci un po' di più, lasciateci più il nostro spazio, avere qualcuno a fianco, cioè immaginiamo di parlare con qualcuno che questi corsi li ha iniziati, ci ha creduto. Poi cosa succede? Sono informazioni molto generali, generiche, quindi non funzionano per tutti, quindi magari hai visto quella su Instagram, ci hai creduto, avevi un problema vero, hai provato a risolverlo, hai pure pagato il corso. Chi sta a fianco a te, come ti deve accogliere, che cosa ti deve dire? Non, brava che ci hai pure creduto. Come si fa a stare a fianco? Chi ci è rimasto un po' sotto a questa roba qua?
Ma secondo me la chiave è sempre nel dialogo, quindi mai accusare, mai giudicare, appunto come dicevi tu, guarda che sciocca, hai comprato quel corso e ci hai creduto, ma affiancare, magari aiutare la prossima volta a scegliere un corso più adeguato, oppure a rivolgersi a qualcuno di esperto, di davvero esperto, che dia dei consigli tagliati proprio su quel bambino e su quella famiglia. Quindi credo che la chiave appunto sia la comunicazione, il dialogo e zero giudizi e zero dita puntate.
Allora, stiamo per finire questa mezz'ora d'aria, dopodiché tutti i genitori e le genitrici dovranno ritornare ai loro compiti della domenica mattina, quindi diciamo a lavorare alla catena. Ma prima di andare via, per avere un Instagram un pochettino differente, insomma, per non vedere solo robe perfette, genitori perfetti, pranzi perfetti e bambini che si addormentano e consigli motivazionali a volte veramente fastidiosi ed irritanti che ti fanno venire voglia di lanciare il telefono, e, dico io un account che mi piace e poi ne dici un paio tu. Un account che vi consiglio di seguire anche perché, oltre diciamo alla una narrazione un po' differente della maternità e della genitorialità, fa anche delle campagne sociali interessanti, ad esempio una sul calendario scolastico, abbiamo parlato anche di questo in una delle prime puntate. Un account di una narrazione differente che mi piace è quello delle mamme di merda. Tu dici tu, Evelina, che cosa ti piace guardare?
Sì, a me piace moltissimo l'account di Peda Mama, che è l'account di Sara Armillei, che è una pedagogista che offre un punto di vista diverso e originale sulla maternità. E mi piace molto anche Irene Pozzi e Educative Mind, che anche lei fa un lavoro simile. Io li seguo sono molto affezionata a questi due account.
Ok, va bene. Allora, ti ringrazio molto. Alla
Grazie
prossima.
A te.
E ai prossimi video di Azalea Geranio. Ciao.
Grazie.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao.
E questa mezz'ora d'aria è finita. È ora di tornare ai vostri compiti. Sento già il vociare dei piccoletti e delle piccolette che vi aspettano. Non vi potete assolutamente sottrarre. Prossima puntata di Mezz'ora d'aria è anche l'ultima, domenica prossima, sempre dalle 10 alle 10 e mezza. Io sono Nadia Ferrigo, se mi volete raccontare qualche cosa o avete qualche idea per il tema dell'ultimissima puntata, la puntata della vittoria, la puntata della fine dell'estate, quando finalmente dobbiamo smettere di preoccuparci di problemi estivi e finalmente possiamo iniziare a preoccuparci dei problemi invernali, allora mi potete o scrivere su Instagram o mandare una mail a nadiaferrigo@gmail.com. Così io me le leggo e prima di affrontare l'inverno vediamo che cosa c'è ancora di interessante da poterci raccontare. Buona domenica! Ciao ciao!